fratelli. A chi di noi non piace fare dei confronti? Questo è meglio che quello. Il film originale era meglio di tutti gli altri, delle altre continuazioni, del 2, del 3, del 4. Questa marca è più costosa, ma i soldi li vale tutti, perché è fatta meglio di quell'altra che è più economica. E sono questi i tipi di confronti che a noi ci piace fare giornalmente. Li facciamo. E in qualche modo anche nella scrittura accade la stessa cosa. Ad esempio, nel Vecchio Testamento, Samuele, per dirci che l'autenticità dell'adorazione è molto meglio della ritualità, che cos'è che ci dice? Che l'ubbidire val meglio del sacrificio. Oppure, sul fatto di avere delle relazioni sane e robuste, che cos'è che ci dice? Meglio un piatto d'erbe dove c'è l'amore che un bue ingrassato piuttosto dove c'è l'odio, Proverbi 15:17. E questa è la strategia che viene utilizzata dal predicatore, dal nostro predicatore qui nel capitolo 4, quello della nostra, diciamo, predicazione di quest'oggi in Ecclesiaste. Il predicatore ci ha detto che esistono diversi problemi nel mondo. E allora qualcuno potrebbe essere tentato di dire, se esistono tutte queste cose, la soluzione migliore sarebbe non essere mai nati. Infatti, all'inizio del capitolo 4, lui ci dice proprio questo. Mi sono poi messo a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole, ed ecco le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli. Da parte dei loro oppressori c'è la violenza, mentre quelli non hanno chi li consoli. Perciò ho stimato i morti, che sono già morti, più felici dei vivi, che sono tuttora vivi. Più felice degli uni e degli altri è colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha ancora visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. Si potrebbe essere tentati allora di prendere questa via, quella di dire sarebbe stato meglio non nascere mai, piuttosto che vedere tutte queste cose malvagie che ci sono sotto il sole. Al predicatore però questa soluzione non piace. Non piace, e allora nel capitolo 4 ci dà tutta una serie di indicazioni per una saggezza pratica, cioè sul modo di come vivere in modo pratico questa realtà malvagia che c'è intorno. E ci dice che c'è una soluzione semplice, che consiste nel sapersi accontentare, versetti da 4 a 6, e del privilegiare le relazioni, del lavorare in partnership. Il nostro argomento, infatti, sarà un po' quello del lavoro quest'oggi, principalmente quello del campo lavorativo. Ora, ci sono dei comportamenti o dei peccati che tutti noi siamo pronti a denunciare con maggior facilità. Alcuni ci vengono molto più istintivi, come ad esempio l'odio, l'omicidio, l'immoralità sessuale, o almeno a parole ci viene più facile condannarla. Altri invece siamo più inclini a bypassarli. Mi riferisco a quello che molte volte viene definito come il sogno americano, cioè vale a dire la ricerca di prosperità e successo. Ora, nessuna di queste due cose, prosperità e successo, sono malvagie di per se stesse. Io non sono a priori né contro la democrazia né contro il capitalismo, ma mi chiedo quante volte anche noi abbiamo fatto nostro questo sogno americano di ricerca di successo e di prosperità ad ogni costo. Consumismo e individualismo in un qualche modo sono la stessa faccia di una moneta, che è la moneta dell'invidia. E l'invidia può portare alla luce il peggio che c'è nella nostra vita. Abbiamo anche noi, cioè inconsciamente, accettato i valori del sogno americano di consumismo e individualismo? Siamo pronti, cioè noi, a sacrificare sull'altare del consumismo e dell'individualismo tutto ciò che ostacola il nostro cammino verso prosperità e successo? Vorrei che tenessimo queste domande in mente mentre adesso guardiamo quello che il predicatore ci dice nel capitolo 4 del libro di Ecclesiaste. Nei primi tre versetti che abbiamo letto, il predicatore ci descrive un po' il contesto in cui ci si muove, e ci dice che il contesto in cui ci si muove è un contesto segnato dalla malvagità. Ho visto un mondo malvagio. Ora, questo crea un po' di, come dire, di attrito, un po' di conflitto, perché alla fine del capitolo 3, se vi ricordate, il predicatore ci aveva lasciato domenica scorsa, mi pare che era, con questo: io dunque ho visto che non c'è nulla di meglio per l'uomo del rallegrarsi nel compiere il suo lavoro, tale la sua parte, infatti chi potrà farlo tornare per godere di ciò che verrà dopo di lui? E ci aveva anche detto nel versetto 16 del capitolo 3 che anche nel luogo deputato per la giustizia ha visto corruzione, ha visto iniquità. Ma allora ci chiediamo, e mi chiedo, e vi chiedo, com'è possibile godere del proprio lavoro se il contesto dove ci muoviamo è questo? All'inizio del capitolo 4 addirittura ci viene descritto un mondo segnato dall'oppressione. Li abbiamo letti i versetti. Sembra che addirittura tutta la forza sia dalla parte di chi ha il potere, di chi opprime, e che non ci sia nessuno che possa consolare chi è oppresso. E viene più volte ripetuta questa espressione oppressione, perché proprio il predicatore ci vuole sottolineare la qualità del contesto in cui accadono le nostre relazioni. Allora, la soluzione, per ritornare al tema dei confronti, la soluzione più coerente, quale potrebbe essere? Meglio non nascere. Meglio totalmente evitare queste situazioni. Questa sarebbe l'alternativa di una persona che, come abbiamo altre volte detto, guarda la vita come un tappeto dalla parte bassa, dal lato dove ci sono tutti i fili che non riesce a capire il disegno. Sarebbe meglio, se uno ha questa prospettiva, non nascere completamente. Almeno ci si evita delle difficoltà, almeno ci si evita delle preoccupazioni. Se guardate al mondo solo dalla parte bassa del tappeto, non vedrete altro che oppressione. Abbiamo bisogno di una nuova prospettiva per guardare la realtà, anche la realtà del mondo lavorativo e delle nostre relazioni professionali, per avere una strategia diversa, per non apprezzare chi è morto o chi ancora addirittura non è nato. Il predicatore ci sta dimancendo un mondo a tinte scure. Un mondo a tinte scure. Sta usando dei pennelli grigi, neri, cupi. Ma allora come possiamo godere? Come possiamo godere del nostro lavoro in un mondo di questo tipo? L'Ecclesiaste ci dà delle indicazioni nei versetti da 4 a 12. I versetti da 1 e 3 ci descrivono il contesto. Il contesto in cui ci muoviamo, un contesto segnato dall'oppressione. Nei versetti da 4 a 12 ci dà delle indicazioni e ci sono delle domande sottointese a questi versetti da 4 a 12 che vorrei che noi tenessimo per noi. Valuteremo cioè il lavoro con lo stesso metro e la stessa attitudine che usa la nostra società? Saremo anche noi oppressori nella ricerca della prosperità? Stimeremo più il potere e i beni materiali che le persone? Anteporremo o preferiremo le ricchezze alle relazioni? Come godere del proprio lavoro in un mondo malvagio? Come potremo godere del nostro lavoro evitando la via del mondo, ma piuttosto seguendo la via del saggio, che il predicatore ci indica sempre in questi versetti? Guardiamo ai versetti da 4 a 6. Il predicatore fa delle osservazioni e poi tira su una conclusione. Ho anche visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le braccia e divora la sua carne. Vale più una mano piena con riposo che entrambe le mani piene, con travaglio e corsa dietro al vento. Il predicatore ci sta dicendo che il mondo del lavoro è segnato dall'invidia, è segnato dall'invidia. Ora, non tutti lavoriamo mossi dal motore dell'invidia, ma molti sì. E la scrittura utilizza spesso l'immagine dell'iperbole proprio per darci quest'idea, enfatizzare un concetto per renderci il punto chiaro. La realtà è questa. L'ambizione. Come ci comportiamo? Come ci relazioniamo noi con l'ambizione? Ora Lewis, pensando su questo argomento, diceva: ambizione. Dobbiamo stare attenti su cosa può significare l'ambizione. Se essa significa il desiderio di essere avanti agli altri, e lui dice, e penso che questa sia in generale la considerazione che abbiamo del termine ambizione, allora essa è una cosa negativa. Se essa è invece intesa come la volontà di fare bene, allora l'ambizione è buona. Non è sbagliato per un attore voler recitare la propria parte nel miglior modo possibile. Se però il fine è quello di avere il proprio nome scritto a lettere più grandi rispetto a quelle degli altri attori, allora è sbagliato, allora è un male. Come ci comportiamo noi con l'ambizione? Ho letto di un test che è stato fatto in una importante università americana di studenti di economia, ed è stato sottoposto questo quesito. Voi avreste preferito uno stipendio di $200,000 quando la media è di 210 o uno stipendio di $60,000 quando la media è di 40,000? Cosa avreste preferito voi? Ora, stranamente, ma neanche più di tanto, la risposta maggiore delle persone è stata quella di 60,000 piuttosto che i 200. Perché a noi non ci piace essere eclissati. A noi non ci piace essere messi nell'ombra. A noi ci piace piuttosto apparire, e meglio eclissare se possibile qualche altro. E allora è meglio avere meno in assoluto, 60 piuttosto che 200, ma essere sopra tanti, ma essere sopra la media, poter dire di essere sopra la media. L'invidia, ci dice il predicatore, è un forte motore. È un forte motore. Ma la motivazione dell'invidia non si applica solo ai soldi. Essa si applica ad ogni contesto in cui noi possiamo essere impegnati. Si può applicare allo studente mentre studia, alla mamma che rimane tutto il giorno in casa a fare i lavori di casa. Si applica nella ricerca di avere i vestiti migliori, la giusta macchina, le giuste amicizie, i figli giusti, la moglie perfetta, la scuola in, il quartiere giusto nella città, la formazione giusta, la stessa squadra sportiva giusta, in. Si applica a tutte queste cose, non c'è nulla che sfugge. Non c'è nulla che sfugge al lievito dell'invidia, alla contaminazione dell'invidia nelle nostre relazioni. Sappi però una cosa, ci dice il predicatore, che se l'invidia è il tuo motore, e se vanità, un correre dietro in vento, colui che lavora per questo sta sprecando semplicemente il suo tempo, ci dice il predicatore. Vorremmo essere al top, vorremmo che sempre degli altri fossero dietro di noi, ma non ci rendiamo conto che ci sarà sempre qualcuno avanti. È impossibile essere sempre in cima alla cordata, è impossibile essere in cima alla catena, ci sarà sempre qualcuno che sarà più avanti di te. E il motore dell'invidia non paga, alla fine non paga. Il mondo del lavoro è segnato dall'invidia. E allora per il predicatore non è buono questo, non è buono questo. Che cos'è che allora fa? Che cos'è che allora meglio fare? Allora, siccome il mondo del lavoro è segnato dall'invidia, ci sono quelli che sono sopra queste cose, e che cosa pensano? Lo stolto incrocia le braccia e divora la sua carne. Ci parla, cioè, il predicatore di quelli che intenzionalmente, allora dicono, siccome a me questa cosa non mi tocca, io sono superiore a queste cose, decido di starmene fuori. Allora decido di non lavorare. Comprendiamo però che anche questa relazione è una risposta sbagliata al problema dell'invidia? Questi versetti descrivono nello stesso modo due errori opposti ma sbagliati. Qual è la tua tentazione più forte? Sei tentato di invidiare quello che hanno gli altri, di cercare di averlo a tutti i costi, magari calpestando la testa di qualcuno? Oppure il tuo problema è quello che io sono sopra queste cose, incrocio le mani, e allora ti lasci da parte il lavoro, reputandolo come qualcosa che non serve, e cerchi di evitarlo ad ogni costo? Qual è la tua tentazione più forte? Ricercare a tutti i costi oppure lavartene le mani? Entrambi sono sbagliate. La via che il predicatore ci dà è diversa ed ecco il confronto. Vale più una mano piena con riposo che entrambe le mani piene con travaglio e una corsa dietro il vento. Il predicatore utilizza l'analogia delle mani. Alcuni non utilizzano affatto le mani, preferiscono incrociarle, e allora la loro sola risorsa cosa sarà? Il mangiarsi la propria stessa carne, un atto di autocannibalizzazione. Altri invece le mani le muovono anche fin troppo, e che cos'è che fanno? Cannibalizzano il prossimo, sfruttandolo e opprimendolo. E il predicatore ci dice: no, non è questa la soluzione, non è né l'una né l'altra. La via opportuna è quello di evitare l'uno e l'altro estremo. E il contrasto è costruito su questa bella immagine, quella del riposo rispetto al travaglio e la cosa. Stiamo capendo che cosa il predicatore ci vuole dire? Stiamo capendo qual è il punto che egli vuole fare nostro? Bisogna sapersi accontentare. Questa è la soluzione che ci indica il predicatore. Ci sono due modi per avere abbastanza. Due modi. Accumulare di più o desiderare di meno. Non ci sono altre alternative. Accumulare di più o desiderare di meno. Il saggio, ci dice il predicatore, sa accontentarsi. Ma il predicatore non ci lascia a questo punto. Il predicatore non ci lascia a questo volersi accontentare, ma ci indica, vuole farci acquisire un'altra lezione su come comportarsi nel mondo del lavoro o comunque delle relazioni in generale. E allora va avanti nei versetti 7 e 8, li leggiamo insieme. Ho anche visto un'altra vanità sotto il sole. Un tale è solo, senza nessuno che gli stia vicino, non ha né figlio né fratello, e tuttavia si affatica senza fine, i suoi occhi non si saziano mai di ricchezze, non riflette. Ma perché dunque mi affatico e mi privo di ogni bene? Anche questa è una vanità, un'ingrata occupazione. Questa è la via del mondo. E sapete l'immagine che mi viene in mente pensando a questi versi qual è? Quella di Ebenezer Scrooge. Sicuramente lo conoscete anche voi. L'avaro protagonista del racconto di Charles Dickens, Canto di Natale. Scrooge è diventato, come modello di riferimento per la persona, antisociale, avara, lontana dai valori e dallo spirito del Natale. Scrooge aveva tutto, ma non aveva nessuno. Se non l'avete mai visto, c'è una versione Disney, che adesso che ci avviciniamo al Natale, che solitamente viene data, con Topolino e Paperino, che è molto carina, che vi fa capire qual è l'atteggiamento di Scrooge. Sono tanti, sono anzi troppe, le persone che calpestano le altre persone, che sono pronte a calpestare le altre persone. Certo, non tutti siamo pronti a calpestare gli altri, è vero. Però sono tanti quelli che in nome dell'occupazione ti dicono che non hanno tempo per le relazioni. Addirittura ci sono tanti di quelli che in nome del lavoro e perché lo fanno per la famiglia, alla fine dei conti rovinano le relazioni familiari proprio per il motivo per cui lo fanno. Sono tanti quelli che si sono buttati a testa in giù nel mondo del lavoro per la famiglia, che alla fine perdono la famiglia proprio a causa di quel comportamento. Questa è l'ironia di quel che accade. Non c'è niente di sbagliato nel lavorare duramente e non lavorare parecchie ore. Ma questo non deve permetterci di trascurare le relazioni fondamentali della vita. Cosa è più importante per te, ci sta dicendo il predicatore? Le ricchezze o le relazioni? Provate a parlarne a pranzo. Provate a parlarne a pranzo un po' a casa. E vedrete che risposta avrete. Attenzione, quando dico ricchezze non mi sto riferendo solo ed esclusivamente ai soldi. Questi sono un aspetto, ma i soldi non sono tutti per le persone, ci possono essere altre cose che tu puoi ricercare come ricchezza. Per alcuni certo può essere il reddito, ma per altri può essere ad esempio la reputazione. Anche la ricerca di una buona reputazione ti può portare ad una via di solitudine, ad essere uno Scrooge nelle relazioni, senza nessuno accanto. Per esempio per un insegnante a scuola o per anche un pastore in chiesa può essere un rischio quello di trascurare la propria famiglia oppure di mettere in basso, come dire, eclissare le altre per innalzare se stesso. Io sono bravo, voi non siete bravi, questo può essere un rischio. Per alcune casalinghe può essere l'ossessione della casa e allora trascurrono i figli, la casa deve essere perfetta e nessuno deve entrare perché sennò quella casa perfetta non lo sarà più, si sporca. Noi possiamo essere allo stesso modo cinici di chi è un manager nel mondo degli affari pur non lavorando nel business degli affari, nel nostro contesto lavorativo. Anche nel campo religioso, anche nel volontariato, ci si può buttare a capofitto in questo e trascurare tutto il resto, trascurare la famiglia e trascurare le relazioni. Ora, quello che il predicatore ci sta dicendo è che non importa dove tu ti collochi, non importa qual è la scala sociale in cui tu sei, e anche se sei al top di questa ipotetica scala sociale, quando trascuri le relazioni pur di stare avanti, sei soggetto al medesimo problema. E questa, ci dice il predicatore, è la via del mondo, non è la via di Dio, questa non è la via che Lui ci indica. Ma allora qual è la via del saggio? Qual è la via che noi dobbiamo seguire? Versetti da 9 a 12. Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensate dalla loro fatica. Infatti, se uno cade, l'altro rialza il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade senza averne un altro che lo rialzi. Così pure, se due dormono insieme, si riscaldano. Ma chi è solo, come farà a riscaldarsi? Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Il riassunto di questi versi, fratelli, è molto semplice. È molto semplice. È meglio lavorare in team che lavorare da soli. È meglio lavorare in squadra che lavorare da soli. Questa è la via del saggio. Sapete, vivere e lavorare per se stessi è uno dei modi più veloci per trasformare il sogno americano in un incubo. Il sogno di successo e prosperità in un incubo della vita. Secondo questo confronto, ci dice il predicatore, è meglio ricercare una vita in compagnia con altre persone. Il predicatore, attenzione, non sta parlando in questo brano solamente di matrimonio. Questo è uno dei classici testi che poi vengono presi per il matrimonio. E sicuramente il matrimonio manifesta nella sua, così come inteso da Dio, chiaramente e in modo concreto questo principio della comunione, questo principio della partnership. Ma l'applicazione di questo verso è molto più ampia di quello che è un ambito puramente matrimoniale. La cooperazione, ci sta dicendo, è meglio della concorrenza. La cosa ironica è che il premio che ottengono le persone che lavorano insieme è più grande del premio che ottiene chi lavora da solo, anzi addirittura la ricompensa dei due è maggiore della somma della ricompensa dell'uno e dell'altro che lavorano in isolamento. C'è maggior risultato nel lavoro di squadra. Esso non è la singola sommatoria dei componenti della squadra, come se avessero lavorato da solo. E questo è un grande principio che noi dobbiamo tenere bene in mente nel campo lavorativo, ma anche delle nostre relazioni e anche del nostro modo di come conduciamo, ad esempio, la comunità. C'è molto più premio nel lavorare in squadra che nel lavorare in solitudine. Il premio, ci dice l'Ecclesiaste, non è semplicemente un premio monetario, perché noi siamo facili a ricondurre tutto in moneta, ma non è questo il premio, o non è solamente questo. Ci sono delle ricompense, ci dice, e ce ne indica almeno tre. il predicatore ricompense per chi adotta questa soluzione. La prima ricompensa è quella dell'incoraggiamento, versetto 10. C'è qualcuno pronto a dare aiuto quando si cade, mentre chi lavora da solo, se cade, rischia di rimanere lì per terra, senza nessuno che lo rialzi. Tutti noi, cari amici e fratelli, abbiamo degli alti e bassi, e quando siamo giù abbiamo bisogno di incoraggiamento. I collaboratori possono essere un prezioso aiuto in questi momenti, anche se amici e famiglia rimangono, diciamo, l'ambito privilegiato dove avere il giusto sostegno. Se non stai costruendo delle relazioni forti, dove andrai nei momenti difficili? Dove andrai nei momenti di crisi? Dove andrai nei momenti di difficoltà? Impegnarsi e lavorare duramente è nostra responsabilità, ma non a spese delle relazioni. È nelle relazioni che troviamo le persone a cui andare nel momento del bisogno. Un fratello o una sorella in Cristo possono essere come un ascensore nel sollevarci, nel con parole di incoraggiamento o nel rindirizzarci all'amore e alla misericordia di Dio. E sono questi i posti dove dobbiamo andare. Incoraggiamento, questo è il primo premio che deriva dal non lavorare in solitudine, in isolamento. Ma non è l'unico. Un altro compenso è quello della compagnia. Saranno, cioè, ci dice il predicatore, queste persone capaci di mantenere il caldo nel momento in cui fa freddo. Ora, ancora una volta l'idea che ricorre è quella del matrimonio, perché i due sono nello stesso letto coniugale, quindi la notte fa freddo e si tengono caldi, si uniscono i piedi e si scaldano. Ma non è questo, non è semplicemente questo. È vero che il principio ci viene affermato in Genesi, quando leggiamo nel capitolo 2, versetto 18, non è bene che l'uomo sia solo, gli farò un aiuto conveniente. Ma non è questo il solo riferimento, perché l'analogia che usa il predicatore deriva proprio dal mondo degli affari. Ora, era facile che un pellegrino viaggiasse, che magari attraversasse delle terre deserte, e nel deserto la temperatura dai 40 gradi del giorno rischia di scendere a sotto zero. Geza lo sa, visto che vive in Tunisia, viene dalla Tunisia, è molto fredda lì la temperatura, e rischi il congelamento se sei da solo. Allora cosa succedeva? Che se i pellegrini, i viaggiatori, non erano soli, ma erano due, potevano comunque mettersi spalla a spalla, dormire vicino, e la vicinanza dei corpi poteva creare quel caldo necessario per attraversare anche la notte fredda. La persona che lavora in solitudine non avrà mai un partner per scaldargli il cuore. Quel tale potrà essere colto dal freddo. E attenzione, il predicatore non è che qui ci sta dando semplicemente dei buoni consigli per chi si vuole mettere in viaggio. Non è i consigli per il viaggio quello che stiamo leggendo. Certo, valgono anche qui, ma valgono anche in altro ambito, anche in ambito spirituale. C'è calore spirituale nel passare del tempo insieme ad altre persone credenti nella fede. In queste situazioni il calore di un altro cristiano può riscaldarci. Perché è facile che col passare del tempo la tua fiamma si affievolisca, è facile che si diventi indifferenti alle relazioni, a Dio stesso, e incominciano a diventare tutto routine, che incomincia a dare fastidio, che cosa? La preghiera? Che noia. Oppure l'ascolto della parola stessa? Che noia. È facile, ma se sei da solo, quel facile diventerà freddo e potrà portarti al congelamento. Se sei però insieme ad altri, se sei insieme alla comunità, gli altri potranno riscaldarsi. La preghiera di un anziano, di un diacono, il verso condiviso da un fratello dalla Scrittura, sono il modo che Dio utilizza per esortarci nella fede, sono le scintille che Dio utilizza per riattizzare il fuoco della nostra vita. Consideriamo queste cose, ci dice l'Ecclesiaste, consideriamo la saggezza del saggio, il modo di come affrontare. E in terzo luogo, ci dice il predicatore, avranno incoraggiamento, avranno compagnia, ma avranno anche protezione, versetto 12. Il freddo non è l'unico pericolo del pellegrino, non è l'unico pericolo del viaggiatore lungo la strada. Anzi, in quei tempi uno dei pericoli maggiori era proprio quello di essere assaliti dai briganti durante la strada. Vi ricordate del tale che dal Gerico andava verso Gerusalemme, no, da Gerusalemme verso Gerico, che era stato colto dai briganti. Vi ricordate? È normale, succedeva spesso. Ma se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa, dice il predicatore. Se può essere facile che, se sei solo, che qualcuno ti dia una sberla, una spintone e ti faccia cadere, se siete in due, ci pensa due volte. E ci pensano due volte anche se i briganti sono tanti, perché due sono molto di più della forza della somma dei singoli. Riescono a spalleggiarsi e a difendersi meglio. Due persone sono più del doppio difficili da sconfiggere da chi è solo. Un accordo è meglio di una singola nota. Un canto armonico è molto meglio di un canto all'unisono. C'è più piacere, c'è più forza. L'individualismo è la via dominante, ci dice il predicatore di questo mondo. Egli osserva e osserva questo, ma non si accontenta. E c'è qualcosa nella nostra vita che non si accontenta anche. C'è qualcosa nella nostra vita che non si accontenta a queste cose. La Scrittura ci conferma che c'è valore nella relazione. Dio stesso è un Dio trinitario. Dio stesso è un Dio segnato da relazioni fin dall'eternità, fin dall'origine del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E queste tre persone si supportano reciprocamente senza essere motivate, mosse dall'invidia, ma piuttosto dalla ricerca della gloria e dell'onore dell'altra. E questa è la via, e questa è la via. Il peccato ha interrotto questa relazione con Dio, ha reso difficili i nostri rapporti con Lui e ha reso difficili i nostri rapporti degli uni con gli altri. Ma in Cristo, ci dice la Scrittura, noi possiamo essere riconciliati con Dio e sempre attraverso di Lui possiamo essere riconciliati gli uni con gli altri per avere delle relazioni sane. Chi di voi aspira ad un rapporto superficiale con Dio? Credo nessuno. Vogliamo un rapporto profondo con Dio. Chi di voi aspira a un rapporto superficiale con il suo prossimo? Spero nessuno. Spero nessuno di noi aspira ad avere un rapporto all'acqua e sapone con il fratello che gli sta accanto. Però facciamo un'analisi onesta di noi stessi. Facciamo un'analisi onesta di noi stessi e vediamo quante relazioni significative stiamo coltivando nella nostra vita. Quante relazioni forti di quelle che ci ha indicato il predicatore stiamo coltivando nella nostra vita. Tutti dovremmo essere reciprocamente vincolati e impegnati in vere relazioni. E sono fiducioso che se questo accade, il mondo se ne accorge. Dopotutto, non ha proprio messo su questo piatto la credibilità della Chiesa, il nostro Signore Gesù Cristo? Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei uno in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Non è indifferente questo anche agli occhi del mondo. Non sarà indifferente per la nostra vita, ma non sarà indifferente neanche per la nostra testimonianza. E lo abbiamo sentito di recente in molte circostanze, che cos'è missione, che cosa fa la differenza. Ricordate quando c'è stato il fratello di OM che è venuto a, OM mi pare, che è venuto a parlarci su questo aspetto? Due sono meglio di uno. Non è la pubblicità del Max Bon, anche se è vera. Due sono meglio di uno. Con il lavoro, per il calore, nei momenti di dolore, nei momenti di guerra. Noi non dobbiamo viaggiare in solitudine. Non dobbiamo viaggiare in solitudine, ci dice il predicatore. Chi sono i nostri partner nel ministero? Abbiamo relazioni abbastanza forti per aiutarci a crescere in Cristo? Ci stiamo impegnando in una cellula, in un incontro di discepolato, di quelli settimanali, ristretto per coltivare delle relazioni significative? C'è qualcuno a cui rendicontiamo quelle che sono le nostre aree di maggiore vulnerabilità, dove siamo più soggetti alla tentazione? Abbiamo la logica dell'accounting, cioè di considerarci responsabili verso qualcuno? Queste sono domande concrete a cui ciascuno di noi deve dare una risposta. Ci conosce qualcuno abbastanza bene da guardarci la schiena attraverso la preghiera? Con la preghiera, nel supportarci nelle nostre difficoltà, anche con il capo, con il collega di lavoro difficile, con il quale non facilmente ha delle relazioni così lineari come le vorremmo avere. I figli di Dio non sono chiamati per stare da soli, non sono chiamati per stare in solitudine. E ricordiamoci che quando si tratta di amicizia, e soprattutto di amicizia spirituale, l'amico per eccellenza è Gesù Cristo. Colui che ci dice Matteo e anche Luca era l'amico dei peccatori, cioè il nostro amico. Uno dei momenti più alti di questo brano è quando il predicatore si lancia in una sorta di aritmetica del Vangelo, quando ci dice una corda a tre capi non si rompe così presto. Il suo argomento in tutto il tempo è stato questo: due valgono meglio di uno. Ma alla fine ci dice una corda a tre capi vale, non si rompe così facilmente. Fa questo cambio da una dualità a una cosa tripla. Che cosa ci sta parlando? Di cosa ci sta parlando? Ci sta parlando del matrimonio? Non lo so, allora questo terzo potrebbe essere un intruso. Non lo so se proprio ci sta parlando del matrimonio, potrebbero essere i figli come benedizione che derivano dal matrimonio, potrebbe essere, ma quello che ci sta dicendo semplicemente è questa che è la regola dei grandi numeri: se due sono meglio di uno, ancor di più tre saranno meglio che due. Questa è la legge dei numeri, l'unione fa la forza, questo lo dice anche il nostro proverbio, non c'è da essere meravigliati. Ora, non so se il predicatore in questo testo avesse in mente una figura di Gesù Cristo anticipandoci lui stesso. Quello che sto dicendo è che di tutte le amicizie che hanno forza, che danno forza, quella con Gesù è quella più importante, quella fondamentale, quella che potrà dare struttura e forza alle nostre relazioni. Il mondo è motivato dall'invidia. La via della saggezza invece è quella di sapersi accontentare. Se il mondo, ci dice il predicatore, ricerca l'individualismo, l'isolamento e l'oppressione, la via del saggio invece è quella del lavorare in squadra. Ma fino adesso il predicatore non ci ha mostrato come possiamo lavorare in squadra. E qui si apre un altro punto, che io brevemente adesso accennerò. In molte parti della Scrittura noi troviamo un riferimento di questo tipo, che è il timore del Signore, è l'inizio della saggezza. E anche in Ecclesiaste noi troviamo questi riferimenti, ad esempio nel capitolo 5, versetto 7, nel capitolo 12, versetto 13. E che cos'è il timore? Il timore del Signore non è paura, potrebbe esserlo, non è terrore, potrebbe esserlo, ma è riverenza, lode e adorazione, è riconoscere Lui come la cosa fondamentale della vita, e riconoscere Lui come la cosa fondamentale della vita. Che cos'è che ci spinge all'invidia o all'individualismo? Che cos'è che ci spinge in questa direzione? È facile pensare, come dire, è facile desiderare di essere stimati, di essere riconosciuti, di essere apprezzati, ma è facile pensare di trovare la risposta a questi desideri in qualcosa che risposta non possono dare. È facile tentare di fare di qualcosa che è una risposta temporanea in una risposta permanente e definitiva. E il problema è quando noi cerchiamo la soluzione a queste domande fondamentali della vita in ciò che non è Dio, che potrebbe essere il lavoro, che potrebbe essere nelle sbagliate relazioni, che potrebbe essere in tutto ciò che distorce e pone Dio in posizione diversa di quello che dovrebbe avere. Cos'è un idolo? Un idolo è tutto ciò che amiamo, stimiamo e timiamo più di Dio. Un idolo è la risposta definitiva alle domande fondamentali della vita che non sia Dio stesso. Domande del tipo sono amato, sono desiderabile, ho valore, sono domande legittime ma a cui Dio ha già dato una risposta, l'ha già data nella scrittura ma l'ha già data in modo ancora più chiaro nel Vangelo. Egli ha mandato il suo figliuolo Gesù Cristo per morire per i nostri peccati. E se Dio ha mandato il suo unico figlio, allora per salvarci, allora significa che Egli ci amava. Questa nostra risposta, questa nostra domanda di amore, ha una sua risposta in Dio. Quando ricerchiamo altri Dio, idoli, noi dimostriamo che in qualche modo, lo dimostriamo con i fatti, che stiamo considerando le parole, le promesse di Dio, carta straccia. Cose che contano poco. L'idolatria è come un albero. Alla sua radice troviamo l'incredulità. I suoi germogli sono un po' i desideri scomposti che si affollano nella nostra vita. Desideri motivati anche da bisogni profondi. Sono amato, sono apprezzato, sono riconosciuto. E il frutto, poiché cogli da quest'albero, sono le risposte che noi ci diamo a questi bisogni senza Dio. E nel momento in cui tu c'hai il frutto, ti trovi già nell'idolatria, ti trovi già nel campo dell'idolatria. L'idolatria, fratelli, è come un segnale stradale che ci indica che c'è qualcosa di non adeguato nella nostra fede in Dio. Ci si indica che noi stiamo illegittimamente rendendo la lode e l'adorazione a qualcos'altro che non è Dio stesso, piuttosto che renderlo a Dio. Come possiamo applicare tutto questo al nostro mondo delle relazioni e del business dal quale siamo partiti? Quando il nostro lavoro è segnato dall'invidia, piuttosto che dal sapersi accontentare, siamo nell'idolatria. Quando le ricchezze e il potere prendono il posto delle relazioni, siamo nell'idolatria. Se vogliamo camminare insieme con Dio, se vogliamo seguire la via del saggio, abbiamo bisogno di pentirci di questo. Abbiamo bisogno di pentirci dell'idolatria e credere nuovamente nella potenza che trasforma del Vangelo. Abbiamo bisogno di ricordare a noi stessi che Dio ci ama, che ha cura di noi e che ha mandato il suo figliolo Gesù Cristo per salvarci dai nostri peccati. Questa è la cura. Questo è dove dobbiamo sempre ritornare per rimettere a fuoco le cose distorte della vita. La fede giusta ci allontana dall'idolatria e ci porta alla vera adorazione. Il timore di Dio è veramente il principio della saggezza. Se volessimo allora sintetizzare e chiudiamo il sermone di quest'oggi in una frase, potremmo dire che la giusta adorazione di Dio ci permette di vivere il lavoro in modo saggio, con contentezza e con le giuste relazioni con gli altri. Se crediamo veramente nel Vangelo, saremo liberi di camminare in modo saggio. Se temiamo e adoriamo Dio, saremo in grado di accontentarci e di mantenere prioritarie le relazioni sulle ricchezze, le persone sul potere. Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi ci presentiamo davanti a Te quest'oggi con quello che abbiamo visto dalla Tua parola. Signore, vorremmo avere la giusta attitudine, il giusto atteggiamento anche nel nostro mondo lavorativo. Signore, non vorremmo correre allo stesso modo di come corre la nostra società. Non vorremmo essere segnati dall'invidia, dalla ricerca del successo e della prosperità ad ogni costo. Signore, vorremmo mantenere prioritarie le cose che Tu ci dici di mantenere prioritarie. Signore, vorremmo che l'invidia non fosse il nostro motore, ma piuttosto l'adorazione a Te. E attraverso questa, Signore, l'adorazione a Te, il timore che Ti è dovuto in modo giusto, avere delle giuste relazioni anche con le persone che ci stanno intorno, anche con le persone nel mondo del lavoro. Signore, facci stimare le relazioni più della ricchezza. Signore, facci stimare le persone molto più della ricerca del potere, dell'apprezzamento, Signore, del riconoscimento da parte di questa società. Signore, non vorremmo essere degli Scrooge, degli avari, degli egoisti, degli individuali, della gente che corre per se stessa. Signore, vorremmo essere delle persone che sanno lavorare in team, che sanno apprezzare quello che c'è da apprezzare nel prossimo e che sanno riconoscere che quello che tu dai da fare ai più è molto meglio di quello che tu dai da fare ai singoli. Signore, aiutaci, Signore, nelle relazioni professionali, così come anche nelle relazioni all'interno della Chiesa, a essere un corpo che sa riconoscere il valore di ogni singola parte. Signore, perché noi siamo il tuo corpo. Signore, più di tutte queste altre cose, Signore, aiutaci a mantenere forte il legame con te. Signore, se quel legame è forte, tutto il resto verrà di conseguenza. Aiutaci a allontanare gli idoli che facilmente si insinuano nella nostra vita. Sono gli idoli che magari reputiamo sciocchezze, frivolezze, cose di poco conto. Ma sappiamo che sono quelle cose di poco conto che a poco possono portarci al freddo, possono portarci all'indifferenza, all'apatia. Signore, rendici la forza di praticare quello che noi diciamo, giornalmente, quotidianamente. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo noi ti preghiamo. Amen.